visitiamo adesso il Duomo di Milano e cominciamo da una riflessione sul senso del Duomo in sé, poi saliamo su alle terrazze, adesso che c'è ancora meno gente, per vedere le guglie e poi visitiamo l'interno. Allora, la prima cosa che secondo me vale la pena dire, non sarà lunga la spiegazione oggi, sono cose semplici, è questo: voi sapete che per fare il Duomo ci sono voluti secoli e secoli, cioè in realtà molte delle cose della facciata sono in realtà dell'Ottocento, mentre il Duomo è stato cominciato nel XIV secolo, quindi immaginatevi 400 secoli, cioè chi comincia un Duomo sa che, come Gaudì, sa che non vedrà la fine, cioè fa una cosa che servirà ad altri, no? È realmente l'opera di una collettività dove un popolo intero, una città, a partire certo dal vescovo e dal signore, dai visconti, decide di fare una cosa ma coinvolgendo la popolazione che lo sente suo, no? Allora, una prima cosa che vorrei leggervi per farvi capire il senso di una cosa del genere. Scusate. È un testo famosissimo del regista Ingmar Bergman, quello del Settimo Sigillo, che racconta come l'arte contemporanea sia diventata totalmente soggettiva e ha perso quel senso di un'opera fatta insieme ad altri per tutti, no? Ed è chiaro che lui è un regista, fra virgolette, per certi aspetti soggettivo, tranne che in alcuni film, ma si rende conto di questa cosa, dice così: secondo un'antica leggenda, la cattedrale di Chartres fu colpita dal fulmine e interamente bruciata. Migliaia di persone giunsero allora da tutte le parti della terra come una gigantesca processione di formiche e tutti insieme, architetti, artisti, operai, contadini, nobili, preti, borghesi, si misero a ricostruire la cattedrale dove era prima e lavorarono finché la costruzione non fu ultimata, ma tutti rimasero anonimi e oggi nessuno sa chi costruì la cattedrale di Chartres. Noi sappiamo alcuni grandi maestri di questo Duomo, ma se voi chiedete chi ha fatto ogni singola pietra delle guglie, soprattutto, ad esempio, noi non lo sappiamo, no? Questa è una cattedrale che nasce in stile gotico, fiammeggiante, ma ripeto, in realtà alcune cose sono ottocentesche, no? Sono del periodo romantico, sono dei tempi di Hegel, del risorgimento italiano, eccetera. A parte le mie credenze e i miei dubbi personali, che a questo proposito sono irrilevanti, Bergman ha il coraggio di dire questo, è mia opinione che l'arte perse il suo impulso creativo fondamentale al momento in cui fu separata dalla fede. Fu il taglio del cordone ombelicale ed oggi essa vive la sua sterile vita generandosi e degenerandosi. In altri tempi l'artista rimaneva sconosciuto e la sua opera era dedicata alla gloria di Dio. Egli viveva e moriva senza essere né più né meno importante di altri artigiani, cioè l'architetto era importante, ma era importante come ogni singolo persona. Valori eterni, immortalità, capolavoro erano termini non applicabili al suo caso. La capacità di creare era un dono. In un mondo come quello fioriva una sicurezza invulnerabile e una naturale umiltà. Oggi l'individuo è divenuto la forma più alta e la più grande rovina della creazione artistica. La più piccola offesa o il più piccolo odore dell'io vengono esaminati al microscopio come se fossero di un'importanza eterna. L'artista considera il suo isolamento, la sua soggettività, il suo individualismo come cose quasi sacre. E così finiamo per ammassarci in un grande ovile dove ce ne stiamo a belare sulla nostra solitudine senza ascoltarci l'un l'altro e senza renderci conto di soffocarci a vicenda. Gli individualisti si guardano negli occhi tra loro e intanto negano la loro reciproca esistenza. Ci muoviamo in circolo, limitati a tal punto dalle nostre ansietà che non riusciamo più a distinguere il vero dal falso. Il capriccio del gangster dal più puro ideale. Ce ne dice il rischio dell'arte rispetto a un'opera di questo tipo è che io sento l'odore del singolo, cioè io nel film, nell'opera, devo esprimere il minimo sentimento della persona mentre ho perso totalmente il senso dell'insieme. No? Così, se mi si chiedesse quale vorrei che fosse il fine generale dei miei film, risponderei che vorrei essere uno degli artisti della cattedrale di Chartres. Voglio trarre dalla pietra la testa di un drago, di un angelo, di un diavolo o magari di un santo. Perché lui chiaramente non era tanto credente, cioè non importa che cosa, è il senso di soddisfazione che conta. Indipendentemente dal fatto che io creda o no, che sia o no un cristiano, farei la mia parte nella costruzione collettiva della cattedrale. Quindi se volete, in questo scritto di un autore moderno, secondo me molto interessante, provocatorio, si fa riflettere, cioè c'è un anelito, noi siamo pezzi di che cosa, no? Cioè un Duomo è un'opera di un'intera città, di un'intera chiesa, dove ognuno mette la sua parte, no? E a questo proposito vorrei sottolinearvi, finisco, una ricerca molto interessante che ha fatto per un'università del New Jersey negli Stati Uniti d'America, Martina Saltamacchia, che ha praticamente studiato le donazioni del Duomo di Milano nei primi anni della sua costruzione, ed è interessante che, vedendo quello che le persone donavano, si vede che il Gian Galeazzo Visconti, che volle la costruzione, lui metteva ogni mese 700-800 lire del tempo, che era una cosa enorme, mentre la media delle donazioni della popolazione era di 5 lire, eppure da solo lui, che era il signore di Milano, ha versato il 16% della somma, mentre l'84% della somma è stato dato da tutto il resto della popolazione. E le donazioni più povere, di valore compreso tra un denaro e 10 lire, ne costituiscono il 28%, cioè il 28% di questa realtà è fatta dalle donazioni più povere, e lei ha proprio studiato che cosa le persone davano, no? Per esempio qui c'era proprio un registro delle cose, no? Allora davano il fiorino d'oro come la monetina di rame, l'anello di diamanti come il bottone di madreperla, la botte di vino come il sacco di biada, la tovaglia ricamata come il drappo logoro. Cioè ogni persona portava un oggetto, e fra la storia che Martina Saltamacchia vuole scegliere come simbolo di questa cosa è la storia, immaginatevi qui una poverissima persona che si chiamava Caterina di Abbiate Guazzone, una pauperrima, c'è scritto, cioè c'è il nome di questa donna, è scritto pauperrima, in una fredda mattina del novembre 1387, immaginatevi lei che viene qui, va a deporre come offerta sull'altare la sua unica logora pellicetta con cui si riparava dal gelo, quindi lei porta questa cosa, no? Poco dopo, raccontano le fonti, sopraggiunge un uomo, Manuele, che si accorge che quella pellicetta era quella di Caterina, allora l'acquista e va a deporgliela nuovamente sulle spalle. Quindi, come dire, questa Caterina di Abbiate Guazzone è in qualche modo, cioè sentiva di voler dare il suo contributo a questa realtà, no? Quindi noi vediamo nel Duomo non tanto i singoli particolari, ma quello che vorrei che cogliesta è l'insieme della realtà. E per fare questo, secondo me, la cosa migliore appunto è salire un attimo nell'alto e poi dopo visitiamo in basso. Rapidamente, questo non è ancora il battistero di Agostino probabilmente, voi vedete che in alcuni posti dove è stato possibile hanno scavato e sono state trovate due basiliche diverse e due battisteri diversi. Questo è il battistero di Santo Stefano le Fonti, siamo sempre nel IV secolo, fatto dal vescovo Eustorgio. Vedete che sono dei battisteri ottagonali, poi torneremo su questo numero perché c'è proprio la iscrizione di Ambrogio sull'altro. E si andava per immersione, cioè nel battistero si scendeva con un camice e si veniva immersi tre volte e si riusciva, no? Il testo dice, questa è la lapide, la lapide è un inno di Ennodio, un poeta del periodo cristiano, ecco che qui a cielo sereno senza un nube piove e la serena faccia dell'azzurra volta lascia scendere giù l'acqua, onde scorrevoli discendono lungo i sacri marmi, e una volta ancora ecco che dalla pietra scaturisce l'acqua, da un arido pergolato zampillano fonti limpide, un'onda celeste scende su quelli che sono rinati, l'acqua sacra fluisce da cavità eteree per cura provvida del vescovo Eustorgio. Cioè, che cosa si vuole sottolineare? Che la fede, dove c'è l'aridità, dove c'è un cielo che non dà acqua, improvvisamente tu ritrovi una possibilità di vita, no? Cioè la vita del peccatore, la vita della vita senza senso si muta di senso, no? E ancora una volta questi luoghi sono stati fatti, immaginatevi quante migliaia e migliaia di persone sono state battezzate qui dentro, come a Roma a San Giovanni, cioè i nostri antenati sono stati battezzati qui e noi continuiamo a ricevere lo stesso segno, ecco. Una cattedrale come questa ci ricorda la trasmissione nei secoli, dove chi erano le persone, chi lo sa, però erano erano i nostri padri, i nostri antenati, i nostri nonni, e noi lo saremo, cioè quando si battezzeranno fra 20 generazioni i figli dei figli dei figli dei figli, nessuno si ricorderà chi era Andrea Lonardo o chi era Daniela Forniti, ma loro riceveranno quella vita, quella fede, quella cultura, e celebreranno i loro matrimoni, i loro battesimi, eccetera, in quello stesso luogo dove noi l'abbiamo ricevuto. Saliamo. Piccola aggiunta, che appunto è nata dalla riflessione sul restauro, e voi vi accorgete di una cosa particolare, che da un lato tutte le guglie vogliono conferire verticalità, cioè la cattedrale, in particolare quella gotica, ma anche quella romanica, cioè vuole slanciare verso l'alto, e insieme vuole affermare che c'è una protezione dal cielo, che c'è qualcuno che veglia sulla vita di tutti quanti gli altri, no? E il grattacielo che voi vedete ha la stessa idea di slanciare verso l'alto, ma in qualche modo senza chiaramente un significato, cioè non c'è una protezione. Quello è per esempio l'ultimo dell'Unicredit, cioè l'idea di affermare che la banca va verso l'alto, rappresenta il futuro, rappresenta il progresso, no? Cioè c'è sempre l'idea di qualcosa che va verso l'alto, come la Torre di Babele anche, ma cambia il significato di ciò che va verso l'alto, no? Qualcosa conferisce il senso, qualcosa riporta l'uomo semplicemente alle sue alla sua rendicontazione economica, no? Ma soprattutto c'è una cosa che è stata notata, se voi guardate, una cosa che se ci pensate è un po' impressionante, gli scultori hanno scolpito anche la parte retrostante, cioè mentre adesso noi saliamo perché ci sono gli ascensori, fino agli ultimi decenni non è mai salito più nessuno sui tetti dopo quelli che l'hanno costruiti, tranne quelli che vengono a fare le pulizie, no? Guardate per esempio la croce qui della facciata, vedete che dalla parte sul retro ha una resurrezione, no? Quello è Cristo risorto con i soldati che sono nel sepolcro, no? Cioè, quella scultura, e vedete che sulla guglia ci sono gli angeli che salgono per vedere la resurrezione, no? Cioè quella scultura nessuno la vedrà mai se non noi che saliamo, no? Allora, se volete, una domanda è: che senso ha questa cosa, no? Perché si fa una cosa che non si vede? Allora ci sono degli studiosi in particolare che si sono accorti come nel Medioevo si amava fare delle cose che non si vedevano. Per esempio Singleton, che è un grande studioso della Divina Commedia, e sapete che Franco Nembrini approfondisce questa cosa, dice che la Divina Commedia è basata sul numero 7 e che c'è un verso che è il centro della Divina Commedia, ma finché non è arrivato lui nessuno se ne è mai accorto, cioè quel verso in qualche modo ha delle forme verbali, ha un'idea, eccetera, che poi si riprende a scadenze ogni numero 7, ogni numero 21 e così via, no? Cioè Dante aveva messo dentro, se volete, un segreto, qualcosa che vedevano solamente lui, no? E Singleton, da studioso di Dante, commenta questa cosa: un particolare lavorato con altrettanta cura che quelli della facciata, benché data la sua posizione, una volta che il tetto fu completato e gli operai discesero per l'ultima volta dai ponti, non potesse più essere scorto d'occhio umano, a meno che non capiti di notarlo a qualcuno che salga lassù per riparazioni. Ma sarà lecito pensare che si fatte considerazioni sfiorassero la mente del maestro che disegnò quel particolare, o dello scalpellino che lo lavorò con amorevole cura? No, di certo, perché sappiamo che quell'edificio era stato costruito non soltanto per la vista degli uomini. Quel disegno, qualunque fosse il suo posto nella struttura, l'avrebbe veduto colui che tutto vede, colui che ha creato il mondo con meraviglioso ordine, impondere, numero, censura, e l'avrebbe certo guardato come prova che l'architetto umano aveva imitato l'universo che egli, divino architetto, aveva creato innanzitutto per la propria contemplazione e poi per la contemplazione degli angeli e degli uomini. Cioè, è l'idea che quella risurrezione è stata fatta bene perché Dio la potesse vedere, perché fosse in qualche modo una gloria di Dio, no? E questo per esempio ce l'ha in mente qualsiasi artigiano, ma penso sia l'esperienza anche di voi padri, madri, figli, amici, cioè quando uno vuole che una cosa sia fatta bene, e a volte non gli dispiace neanche che un segreto di amore sia un segreto, cioè che io faccio delle cose che non si sapranno mai, ma sono state fatte per il bene, sono state fatte veramente al massimo che noi, di cui noi eravamo capaci, no? Io ricordo ad esempio mia mamma, che era un po' come Santa Monica, era uno un po' ossessivo, sulle cose. Lei per esempio si lamentava sempre che lei da piccoli ci portava alla Madonna di San Luca a Bologna e noi non avremmo mai capito che lei l'aveva fatto, no? Cioè, ed in questa maniera diceva: accorgetevi che io l'ho fatto. Cioè, è un modo indiretto di dire: io ho faticato, io ho tribolato, io, cioè, è un modo di far pesare sugli altri quello che tu hai fatto, no? Secondo me una cosa bella che ci provoca in qualche modo, no? È pensare che quella persona che ha fatto quella cosa lì nel 1400, nel 1450, eccetera, sapeva di averla fatta e basta, per il gusto di fare una cosa fatta bene e per il gusto di offrirla a Dio, dicendo: questo è un'offerta di amore, un'offerta di intelligenza, di bene, e questo è quello che è stato fatto, insomma. E poi per fortuna noi le possiamo anche vedere, no? Ma questo non è la norma di ciò che avviene, cioè la maggior parte delle cose fatte bene non si vedono, eppure stanno lì e sono fatte bene. Questo articolo cita anche una frase di Jacopone da Todi, che in un'altra famosa laude dice: amor amore omne cosa conclama. Ogni cosa esalta, conclama l'amor amore, che sarebbe l'amore di Dio, no? Cioè ogni cosa che noi facciamo è una manifestazione di questa creatività di Dio, che ha voluto gli uomini capaci di creare, di fare cose belle, e gli uomini facendo cose belle in qualche modo riproducono la gioia di Dio, che ha fatto tutte le piante, tutti gli animali, ha fatto le montagne una diversa dall'altra. Cioè, se voi andate su un prato in montagna, alcuni fiori nessuno li darà mai, cioè, perché ci sono quel prato che nessuno vedrà mai, quel fiore che dura un giorno e poi dopo sarà bruciato e poi ce ne sarà un altro e così, cioè perché esiste quel fiore che non serve a niente apparentemente, no? Jacopone da Todi dice: amor, amor omne cosa conclama. Faccio due correzioni per la stampa perché restano, in realtà quando vi ho detto che era Cristo vincitore, poi l'avevo controllato l'altro ieri, quello è San Vittore, era un sacello a fianco di Sant'Ambrogio dove c'era la tomba del martire Vittore, e dentro San Lorenzo, dove vi ho detto che quella era la moltiplicazione dei pani, in realtà è Cristo Maestro che dà i rotoli del Vangelo da portare a tutto il mondo, cioè sulla base ci sono i rotoli da portare al mondo.
Ma per umiltà.
Ma la cosa invece che vale la pena vedere è l'abside, che è la parte più antica. Qui siamo sul retro, vedete, siamo sul retro della Madonnina. Qui sono anche belli questi due alberi innanzitutto. Se voi vedete, c'è un video di Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni e Giacomo, che è straordinario, lo trovate su YouTube. Sì. È il suo saluto all'arcivescovo Scola, diventato arcivescovo, e lui racconta quando la sera viene qui a leggersi i libri, quando da ragazzo veniva sotto questi alberi. Guardate, era una cosa commovente e serissima, cioè lui riesce a mostrare come una città ha bisogno delle parrocchie, degli oratori di Dio, e come però anche la Chiesa non si deve dimenticare gli oratori, i teatri, le parrocchie, eccetera, e che il suo parroco dice amava Shakespeare quasi quanto San Pietro e San Paolo, insomma erano quasi sulle sue. Qui vedete il gotico così com'era veramente, no? Diciamo la facciata risente molto di più dell'Ottocento, sono cose molto più moderne, no? Guardate questi enormi finestroni con questi giochi di pietra lavorata, guardate quell'altro rosone con un rosone a sua volta all'interno, no? E guardate le figure, cioè vi dicevo, io li cerco sempre, guardate Adamo ed Eva, no? Che fra l'altro la forza di rappresentare la donna nuda su una chiesa, cioè rappresentare Eva vuol dire mettere la donna nuda e mettere l'uomo nudo in qualche modo, anche se leggermente coperti, ma c'è sempre la presenza della grandezza della creazione, la bellezza del corpo e insieme il peccato, e poi tutti i santi che portano, sono portati da Cristo, preparano Cristo, no? E nelle cattedrali ci sono sempre, nelle cattedrali gotiche, ci sono sempre le famose scolatoie o gargoyle si chiamano, dove di nuovo non manca mai l'idea che c'è la presenza del male nel mondo. Si potrebbe discutere del significato, ci sono bestiari medievali, c'è il meraviglioso, no? Ma in qualche modo c'è l'idea che anche anche il male viene usato dal bene, cioè il male c'è, ma alla fine il male fa un servizio, cioè il male, pensate al peccato di Adamo, il peccato di Adamo vorrebbe, il peccato del diavolo vorrebbe rovinare la creazione e di fatto fa sì che avvenga l'incarnazione, cioè il mondo medievale ha l'idea chiara che il male è fortissimo, è pericolosissimo, ma l'idea chiara che il bene è ancora più forte ed ancora più meraviglioso. Quindi diciamo il drago, il personaggio negativo, eccetera, viene impiegato, viene rovesciato il male che c'è per trasformarlo in bene, no? A servizio. E se ci pensate, quello che facciamo poi, cioè quello che ha fatto Cristo, la felice colpa del pregonio pasquale, no? Felice colpa che meritò un così grande redentore, ed è quello che noi cerchiamo di fare nella vita, cioè di prendere delle situazioni e di dargli un significato, cioè di far sì che non sia il male a vincere, ma vince attraverso la nostra presenza una possibilità nuova di vita. Quindi qui siamo proprio dietro l'abside, è questo, quindi qui c'è l'altare un po' più avanti e la facciata è dalla parte completamente opposta. Sì, certo, vedete, questi hanno dei bastoni, cioè questo rappresenta la forza del bene che è forte, cioè che sì, addirittura se lo tiene, è difficile dire perché ogni coppa poi troveremo dei particolari completamente diversi. Quelle figure dicono che c'è una forza della fede, è una battaglia, cioè la fede è una battaglia, però Cristo e la Chiesa sono forti, non sono solo deboli, alla fine vinceranno.
Che è bellissimo quel sole degli Sforza riportato in
sì,
pietra,
sì, sì, sì.
Che è bellissimo così,
certo.
Sembrava da Mosè,
è modernissimo,
ti vedi l'affare con la panna che butti giù di sotto, no?
E voi capite che quello da un lato, cioè lì è di nuovo, se volete si può giocare, cioè chiaramente il sole del politico che vuole il suo simbolo, ma insieme il sole più importante è quello di Cristo, cioè quello è il sole che entra dalla...
Però riprodotto come simbolo.
Certo.
Sì.
Bene, allora adesso facciamo così. In questa piantina riuscite più o meno a capire com'era la situazione. La cattedrale di Ambrogio e precedente era dedicata a Santa Tecla, quindi era fuori il tracciato dell'attuale chiesa, ma comunque attaccata, e aveva subito fuori il battistero che adesso noi visitiamo, quindi si riesce a vedere il battistero di San Giovanni in fonte. Giovanni, come a Roma, è Giovanni Battista, quindi viene automatico il collegamento, è il protettore dei battisteri, no? E poi è stata eretta Santa Maria Maggiore, la chiesa di Santa Maria, che aveva invece il battistero di Santo Stefano a fianco, che è quello che abbiamo visto salendo alle terrazze, no? E la chiesa attuale è Santa Maria Nascente, cioè il nome dedicato a Maria bambina, Maria che nasce, come inizio della salvezza, cioè la nascita di Maria è, diciamo, l'atto con cui comincia di fatto ciò che poi porterà all'incarnazione, no? Quindi è un modo di celebrare l'incarnazione tramite Maria. Padre Maurizio diceva nell'ultima, non è ancora uscito, ma nel video che abbiamo fatto sull'Ave Maria, lui dice l'Ave Maria innanzitutto è evangelica e ci porta il cuore sulle parole che si dicono all'incarnazione, l'evento centrale della storia, no? Ave Maria piena di grazia, questo celebra la nascita di Maria che poi dirà, riceverà quelle parole il Cristo e le dirà. Scendiamo a vedere. Allora, qui siamo nel battistero di San Giovanni in fonte, che è fisicamente poco fuori la basilica attuale, qui noi siamo sotto la piazza in questo momento dove c'era tutta quanta la gente, no? Vedete come si riconosce chiaramente la costruzione ottagonale con i pavimenti, il condotto di uscita dell'acqua, perché il battistero aveva come caratteristica più importante, che secondo me è più importante ancora della questione dell'immersione o della posa dell'acqua, dell'infusione, la cosa importante è che l'acqua sia corrente. Perché? Perché l'acqua corrente deve rappresentare che è un'acqua viva, vi ricordate il brano della Samaritana, no? Cioè sorgenti d'acqua viva zampilleranno in te, no? Prima del battistero si battezzava nei fiumi, ma non negli stagni di per sé, perché lo stagno, pensate anche nel nostro linguaggio, noi diciamo è una situazione stagnante, un'acqua stagnante, cioè vuol dire che non va né avanti né indietro, c'è lo sporco, le zanzare, le mosche, no? Che era esattamente la situazione di peccato, di morte, da cui la persona invece l'uomo deve uscire dallo stagno, no? E quindi la cosa fondamentale è che l'acqua corra, tuttora i liturgisti dicono, per esempio, che quando si fa il battesimo si potrebbe riempire la vasca almeno facendo sentire il rumore dell'acqua, cioè, o versando la brocca, cioè far vedere l'acqua che cammina, no? Come cosa addirittura più importante dei due modi, oramai è normale battezzare per infusione, non per immersione, insomma questo non è un problema, no? E l'acqua è proprio il segno della vita, cioè il battistero dice che come l'uomo se non riceve l'acqua non vive, l'acqua è la vita, così l'uomo se non riceve la grazia di Dio non ha la vita, e quell'acqua ti dà veramente la grazia di Dio, no? Adesso mi è venuta in mente una cosa buffa che citava Ratzinger del barone di Munchausen. Voi sapete che il barone di Munchausen è quello che vorrebbe uscire dallo stagno, dalla palude, tirandosi su i capelli da solo, no? Cioè vorrebbe, cosa che è impossibile chiaramente, no? Cioè il battistero dice una cosa evidente, che tu per uscire dalla secca della tua vita hai bisogno di un'acqua che ti viene data da un altro, cioè serve un altro che ti dia da bere, non ti puoi dare da bere. C'è una frase di Jovanotti che dice: non ti disseti ingoiando la saliva. Se volete, è una frase di una canzone recente, no? La tua saliva non ti basta per stare bene, no? Ma hai bisogno di Dio che ti dà la grazia, no? E questo battistero fu voluto da Ambrogio, che aveva redatto un'iscrizione, adesso ve la leggo in italiano, che per fortuna è stata trascritta, cioè non abbiamo più l'iscrizione, ma i copisti l'avevano trascritta, è una delle fonti letterarie che permette di capire, ed una delle fonti che spiega il perché sono 8 lati, avete visto, ho già visto quello di Santo Stefano, ma molti battisteri antichi erano così, no? Diceva così questa iscrizione, quindi scolpita su pietra: l'edificio a 8 nicchie è stato innalzato per gli usi sacri, a 8 nicchie, il fonte ottagono è degno di questo dono, è stato opportuno che su questo numero sorgesse l'aura del sacro battesimo, per il quale ai popoli è stata ridata la vera salvezza, nella luce di Cristo risorgente, egli che apre la prigione della morte e ridesta dalle tombe gli esanimi, e liberando quelli che si confessano colpevoli dalla macchia del peccato, li lava nella corrente del fonte che puro fluisce. Qui tutti quelli che vogliono abbandonare le colpe di una vita obbrobriosa lavino il cuore, custodiscano l'animo puro, qui vengano solleciti, e anche se oppresso dalle tenebre uno avrà il coraggio di avvicinarsi, se ne ripartirà più candido della neve. Qui si affrettino i santi, tutti i santi sperimentano queste acque, in esse il regno e il disegno di Dio, o gloria della giustizia, infatti qualcosa più divina di questa che in un breve istante crolli la colpa di un popolo. Allora qui c'è questa lode, notate di nuovo, del popolo, no? Cioè questo, i battisteri antichi erano i battisteri a cui andava tutto il popolo, no? Adesso noi abbiamo tanti battisteri, ma anticamente era soprattutto il vescovo, anche adesso i catecumeni di per sé è il vescovo che segue il cammino catecumenale, no? Quindi tutti gli adulti, e per questo Agostino veniva a questo fonte, no? Quindi è Agostino, ma sono migliaia e migliaia di persone che hanno ricevuto, no? E l'ottavo giorno viene collegato col Cristo risorto. Come sapete, la simbologia ebraica si ferma al settimo giorno, e abbiamo detto tante volte che nei sette giorni di Genesi non contano niente il numero sette, cioè i catechisti sono stupidi quando fanno giorno uno, giorno due, giorno, cioè quella cosa non serve a niente, quello che conta è il settimo, cioè non è importante ogni singolo numero, ma è importante che ci sia un culmine che è il riposo, cioè se tu non arrivi a godere della presenza di Dio, se Dio non gode di ciò che ha fatto, la creazione è inutile. Quindi è il settimo giorno che conferisce vigore agli altri sei. Il catechista intelligente dovrebbe dire: ci sono sei giorni di lavoro e c'è un giorno di riposo, cioè non contano primo, secondo, terzo, contano sei, uno, no? Il cristianesimo dice 6-1, sì, cioè, ma se poi non c'è la risurrezione, tu ti riposi, ma poi c'è la morte che ti inghiotte, ma il giorno ottavo è 6+1+1, cioè quel riposo che è prefigurato nel sabato, che il popolo ebraico l'aveva ricevuto come un segno di un dono che si sarebbe compiuto, nella presenza di Cristo raggiunge la sua vera pienezza, quindi è il settimo portato al suo compimento, e siccome Cristo vive sempre è eterno, cioè l'ottavo giorno non passerà mai più. Se ci pensate anche alla lettera agli ebrei, si dice per esempio c'era il sabato, ma perché c'era la terra, tutti andavano lì per riposarsi, ma poi morivano. Quindi vuol dire che quella terra, quel sabato era segno di un'altra cosa, no? Abbiamo detto altre volte che se noi non usiamo la tipologia nella catechesi, noi non riusciamo a parlare dell'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento non è parlare di Genesi, ma di parlare di Genesi come preparazione dei sette, come preparazione dell'ottavo. Se io non metto il Nuovo Testamento, non... Allora, otto per ricordare, quindi immaginate Ambrogio che faceva la catechesi qui ai catecumeni sugli otto lati, no? Allora c'era il sabato però era già la pace, però la pace non era piena, eccetera. Cristo è l'acqua viva, no? E allora a questo fonte venne Agostino, vi ricordate, abbiamo detto, insieme ad Alipio, il suo amico, e insieme a Deodato, suo figlio. Probabilmente il battesimo fu dato da Simpliciano, che era questo prete che poi succederà ad Ambrogio come vescovo di Milano, era il prete che aveva aiutato Ambrogio a studiare teologia, perché Ambrogio non conosceva la teologia, quindi ordinato vescovo dovette mettersi a scuola di un teologo, di un biblista, eccetera, come Simpliciano. Quindi immaginatevi, non sappiamo da quale lato, io posso immaginare che possa essere in questa direzione così, cioè le tre persone una dopo l'altra che scendono, gli viene fatta la domanda, Agostino, probabilmente prima Agostino, poi Alipio, poi o forse Adodato, il figlio vicino ad Agostino, immaginiamo padre e figlio vicini, no? Credi tu nel padre, credi tu nel figlio, rinuncia al male, e poi Simpliciano che prende l'acqua e dice io ti battezzo in nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo, no? E dicevamo che questo potrebbe essere letto come la prima conversione di Agostino, come con le parole appunto di Papa Benedetto a Pavia. C'è Agostino che dice io conosco tutto, ma la sapienza di Gesù, la sua acqua è più forte di tutto ciò che ho studiato, cioè io sono il retore più importante dell'impero, ma io riconosco che l'acqua, la sapienza, l'acqua della vita la ricevo qui, cioè piegandomi umilmente a questa cosa che è più vera di tutti i miei pensieri, di tutti i miei desideri, di tutti i miei, anzi è questa acqua che dà significato a tutto ciò che io. Vedete che si vede ancora il pavimentato del fondo, chiaramente essendo un fonte battesimale l'acqua non doveva passare, no? Quindi veniva pavimentato e poi si usava un materiale che impedisse all'acqua di filtrare sotto, quindi l'acqua correva, forse entrava da quella canaletta lì probabilmente e riusciva da quest'altra in discesa così, no in realtà forse qui sotto, comunque l'acqua passava e tutti i catecumeni venivano battezzati e poi da qui salivano su nell'allora chiesa di Santa Tecla, salivano e lì ricevevano poi la confermazione e l'Eucarestia, no? È interessante anche qui, dato che siete catechisti, torniamo su questi temi che poi affronteremo, il problema non è mai il rapporto confermazione-eucaristia, cioè di solito i catecheti sono scioccamente, secondo me, fissati se mettere l'eucaristia prima o dopo la confermazione. Il vero rapporto è il rapporto con il battesimo, cioè che cos'è la confermazione? La confermazione è... Tu ti è dato tutto nell'acqua, ma poi nell'acqua ti deve essere ridato, cioè come se il dono dato una volta avesse bisogno di un sigillo, cioè Dio ti dà e insieme ti conferma quello che ti ha dato, no? Che è ciò che manca, io lo ripeto sempre, quello che manca ai nostri ragazzi, cioè loro non sono confermati, vengono fatti nascere, ma i genitori non gli dicono che vale la pena vivere, non gli dicono perché li hanno fatti nascere, non gli dicono che la vita è bella, non gli danno la grazia per vivere, no? E sapete che l'Eucarestia avviene prima del battesimo addirittura, nel senso che per esempio Agostino andava già a messa tutte le domeniche con Santa Monica prima di battezzarsi, ma usciva alla preghiera dei fedeli, cioè l'ottavo giorno era già centrale prima ancora di essere battezzati, cioè la domenica struttura proprio l'itinerario. Se io voglio risolvere il problema del rapporto cresima comunione, ho bisogno di far sì che la liturgia sia così bella che un ragazzo a 10 anni vada tutte le domeniche a messa, allora ci andrà anche dopo, allora se c'è una comunità giovanile che l'anima, allora continuerà, perché ha scoperto già la grandezza e la bellezza dell'Eucaristia, no? Non è che la scopre dopo il battesimo la bellezza dell'Eucaristia, la deve scoprire prima, anche se riceve fisicamente l'Eucaristia dopo il essere stato battezzato. Di fatto Agostino ricevette battesimo, cresima, eucaristia, ma già era vicino all'anno liturgico, all'eucaristia, eccetera. Qui possiamo dire una breve preghiera, ancora una volta, preghiamo un istante nel silenzio per tutti i momenti anche di aridità nostri, ma anche delle persone che conosciamo, perché l'acqua della vita fluisca e ognuno trovi il senso e la capacità di donarsi in pienezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Sant'Ambrogio, prega per noi. Sant'Agostino, al di là della preghiera, me l'ero dimenticata, ma è una cosa buffa, ci ha scritto fra l'altro sopra Philippe d'Averio, non so se conoscete, un personaggio molto interessante che si occupa di arte, eccetera. Philippe d'Averio ha scritto un piccolo articolo dicendo che i milanesi sono tutti meticci, perché voi sapete che alcuni dei grandi personaggi milanesi in realtà non sono milanesi, e il primo fra questi è Ambrogio era romano, nato poi dopo, i romani non lo sanno, quando c'è stato l'anniversario di Ambrogio non c'è stato neanche uno straccio di festa a Roma, una cosa vergognosa. Ambrogio aveva la casa dove c'è adesso il convento di Sant'Ambrogio alla Massima, ci siamo stati, e lui ha studiato a Roma, cioè veniva sempre nella casa paterna, però il padre era stato mandato a Treviri in Germania per curare gli affari dell'impero, per questo lui poi fece carriera all'interno dell'impero, e quindi lui era di Treviri, ma in realtà era romano, e poi si trovò, proprio perché la capitale in quel tempo era qui, quindi lui era una persona che si era trasferita, diciamo, da Roma a Milano, e appunto per le sue capacità poi sociali, politiche, era prefetto della città, venne fatto, no? Quindi se volete Ambrogio, che è il simbolo chiaramente di Milano, è in qualche modo legato e D'Averio scherza su questo fatto che anche poi alcuni dei grandi visconti eccetera sono legati, sono meticci in realtà, perché hanno del sangue che viene da altre parti, no? Ma ogni grande città in realtà non è mai chiusa, in realtà Milano è grande proprio perché è aperta, cioè Milano è il ponte verso altri luoghi, il ponte con il nord, c'è il rapporto chiaramente con il centro dell'Italia e poi con il nord Europa, quindi una città che fosse chiusa di fatto morirebbe, insomma non avrebbe possibilità, ma è una piccola stupidaggine così per scherzare. Qui avete il fonte battesimale, dunque l'acqua entrava da lì come vi dicevo, sì. Ma non entrava direttamente da lì, c'era un canale interno, lo vedete qui, per cui da lì zampillava da quattro punti cardinali che volevano ricordare il testo di Genesi, quattro fiumi, il testo dell'Apocalisse. Quindi l'acqua entrava nel fonte da quattro punti, non da quel punto lì. Lì veniva portata e il condotto la faceva girare, da qui usciva per andare via, diciamo, perché non serviva più quando si svuotava, no? La persona, siccome il lato nord è quello, la persona entrava dal lato nord, si volgeva al lato nord e diceva rinuncio a Satana, si girava al lato sud, cioè verso di noi, e diceva credo in Dio Padre, c'erano i diaconi sotto con lui, poi andava vicino al posto più alto dove c'era la tribuna, qui c'era il vescovo o il prete, quindi Simpliciano, Ambrogio, e lì veniva battezzato e riusciva poi salendo dal lato sud. Dal lato est, no scusa, ho detto una stupidaggine, dal lato est, no scusa, allora no, il contrario, era questo l'asse per forza, allora scusate, entrava da questa parte, dal lato ovest, verso ovest dove tramonta il sole, diceva di no al demonio, si rivolgeva verso est, verso oriente, dove il vescovo e diceva credo, e il vescovo lo battezzava in questo punto, quindi Agostino è stato battezzato in questo punto, e poi dopo saliva e andava per i riti. Ho detto uno stupidaggio, non è nord-sud, è ovest-est, l'asse del sole, quindi del battesimo, così.
Tenebre.
Si dice di no alle tenebre, si dice di sì alla luce. Rispetto ad altri luoghi il Duomo è più importante nell'insieme, tra le cose più belle segnalate è questa tomba che voi vedete di chiara impronta rinascimentale, è una tomba di Giacomo Medici, quindi legato alla famiglia dei Medici, vedete che chiaramente questo è di stile michelangiolesco, cioè sono simile, lui aveva visto probabilmente la sacrestia di Firenze, dove ci sono le tombe di Lorenzo de' Medici e dei parenti Medici. È un monumento rinascimentale con le palle, erano le pasticche medicinali dei Medici che vantavano questa tradizione farmaceutica, no? Questo è il personaggio con due statue simboliche che rappresentano la forza, la riflessione, la sapienza, non mi saprei dire, insomma. Ci fermiamo qui su questa scultura, è illuminata particolarmente bene con la luce che non è naturale, però si interpone, quindi dà risalto a Maria bambina. Questo è il brano degli Apocrifi, che raccontano che Maria era talmente appunto consacrata a Dio che fin da bambina, quando venne portata al Tempio, salì verso il sacerdote, vedete il sacerdote che l'abbraccia, senza nemmeno voltarsi a guardare i genitori, cioè sentiva talmente di andare verso Dio, e quindi un'immagine che rappresenta la totale dedizione a Dio fin da bambina, prima ancora di ricevere l'annuncio dell'angelo. E non sapeva ancora che sarebbe diventata la madre di Cristo, ma già lo segue, no? E la luce dà proprio risalto, questo, cioè lei si gira un po' ma non va a guardare i genitori, i bambini di solito guardano i genitori, per sé, invece lei piglia e parte, sale, è stata rappresentata miliardi di volte nell'arte questa immagine dei Vangeli Apocrifi appunto, cioè essendo dedicata a Maria bambina, intorno al presbitero vedete le storie di Maria, qui è Maria che nasce e viene lavata, Maria di nuovo che sale, la stessa immagine che abbiamo appena visto, no? Cioè sale da piccola, i genitori sono dietro e lei va verso il sacerdote. Qui è il matrimonio con Giuseppe, che viene scelto secondo gli apocrifi in maniera miracolosa, perché viene data una verga secca a una serie di persone, e quella di Giuseppe fiorisce. Qui vedete Maria che riceve l'annuncio dell'angelo mentre prega, e poi via via le storie di Maria, quindi è tutta legata alla Madonna, e quindi la Madonnina di Milano è perché è il Duomo di Maria, appunto, è la nuova cattedrale dopo quella di Santa Tecla, dedicata alla Madonna. Sono le finestre, di fatto sono dei veri e propri abbellimenti iconografici, sono Bibbia Pauperum, no? Qui siamo, vi ricordate, questo è il rosone, quello che da fuori vedevamo con il sole, no? Quello centrale, e quello, vedete, i girali. Chiaramente, mentre fuori si vede la pietra bianca, qui è il contrario, cioè dall'interno la pietra bianca diventa scura, e invece è la finestra che riflette. Alcune sono chiaramente più antiche, se no quella linea centrale, per esempio, è antica, mentre quei santi sono recentissimi, cioè mi pare che se cade una bomba di un aereo, rompe tutte le finestre, quindi il problema delle vetrate, che sono bellissime, è un po' questo.
Cioè, le origini erano già formelle,
no, era così, cioè era così in origine, e dentro sono unite quelli dal piombo, cioè per esempio la linea del tavolo, quella lì è un piombo, si chiama il procedimento a, come si chiama, i vetri tenuti dal piombo? No, l'incausto è un'altra cosa. Cioè ci sono delle cose di piombo, e il disegnatore fa il disegno, sì. E quello che fa il vetro lo colora, e lo deve colorare esattamente della forma che fa l'incausto. Una parola su San Carlo Borromeo, che è sepolto qui, che è il grande vescovo di Milano dopo il Concilio di Trento. Come sapete, San Carlo è stato una di quelle figure che è stato capace di incarnare nei suoi gesti il Concilio stesso, e quello di cui noi abbiamo sempre bisogno, cioè di figure che ci fanno vedere che quello che viene annunziato, viene proposto, diventa poi vita, no? E quello che hanno fatto i papi, Giovanni Paolo II, Benedetto e Francesco adesso. Le persone riconoscono nelle figure concrete l'attuazione del concilio, no? Mi ha colpito una frase, vi può aiutare ad avere un'idea di San Carlo, e se volete di quello che noi possiamo fare, e Papa Francesco ripete sempre una frase che è tipica dei gesuiti, che il divino ha come caratteristica di non essere impaurito dall'infinito, cioè di stare al suo posto e di poter essere contenuto nel piccolo. E San Carlo Borromeo è uno che ciò che è grande, cioè l'idea del conciliore, riesce a mettere una piccola cosa, no? C'è stato un punto di un'intervista famosa di Papa Francesco a Spadaro, in cui lui dice: io sono convinto che per cambiare le cose devi fare una piccola cosa che però diventa un segno che parla a tutti quanti, no? Io penso che a volte un genitore, un catechista, un prete, un papa, cioè a volte ci sono dei cambiamenti piccoli che sono più importanti di grandi discorsi. Cioè, se io tengo fermo un punto, oppure faccio un gesto o faccio una rinuncia, cioè quel gesto ti fa capire cosa succederà negli anni a venire, molto più che se io faccio 7 documenti scritti enormi, no? È quel piccolo punto che tu ci sbatti sempre il muso e dici: così è, no? Pensate, per esempio, per dire, questo fatto di andare, pensate il cambio di casa, pensate il fatto di fermarsi a salutare, cioè sono delle cose molto piccole, no? Ma danno in qualche modo il là, cioè è un gesto, e noi dovremmo essere capaci, ognuno di noi, a casa, al lavoro, pensate, parlavamo ieri per esempio delle competenze, del mondo dell'economia, cioè tu non puoi pretendere di cambiare tutto, però tu devi dare un segno che stai cambiando, cioè che stai andando nella direzione che hai chiaro dove si deve andare, no? Ecco, San Carlo è uno che ha incarnato nel, per esempio, lui faceva la visita pastorale, no? Cioè lui, a quei tempi i preti vivevano fuori diocesi, vescovi, cioè uno era parroco ma si prendeva i soldi dalla parrocchia e non confessava, non predicava, non... lui facendo la visita pastorale in tutte le parrocchie della sua diocesi e cominciando a pretendere che i preti stessero lì, quella cosa ha cambiato, cioè ha reso possibile che quell'idea che era del Concilio di Trento diventasse una realtà. Mentre se io non concretizzo in un gesto l'idea resta un'idea, cioè l'idea deve diventare, basta una cosa, l'infinito va messo dentro un gesto e quel gesto è efficace, perché è gravido di infinito, ma è una cosa reale, concreta, non è una cosa che spaventa e nessuno la può fare perché è infinita. La cappella Portinari è una cappella aggiunta alla chiesa di Sant'Eustorgio, l'abbiamo vista da fuori, e venne commissionata questa famiglia Portinari, che era legata a Firenze, come sempre per la sepoltura dei propri parenti, per la preghiera. Siccome il capo della famiglia era molto legato alla figura di San Pietro Martire, fece fare una decorazione al Foppa con le storie di Pietro Martire, e poi nel tempo fu traslata qui l'arca dedicata con il corpo di San Pietro Martire, che conserva il corpo, l'arca è di 100 anni precedenti, no? San Pietro Martire lo vedete lì, nell'iconografia è un santo che ha sempre un coltello nella testa, perché venne martirizzato attraverso un colpo nella testa e poi una pugnalata, ed è un martire dei Catari. Nel Medioevo ci fu una tensione molto forte con i Catari, che erano legati anche a un gruppo politico di Albi in Francia, infatti vengono chiamati gli albigesi, e Pietro da giovane veniva da una famiglia catara, e adesso sono stati riscoperti dei trattati, dei testi catari, erano di sicuro una forma di cristianesimo che ritornava al dualismo, e in particolare i Catari vedevano come profonda negativa la corporeità. Quindi per esempio vietavano il matrimonio, cioè l'elite dei catari, c'era una serie di gradi di appartenenza al movimento cataro, l'elite catara rifiutava la sessualità, rifiutava il mangiare, eccetera, per vivere un rapporto con Dio puramente spirituale, e in qualche modo chiedevano progressivamente alla popolazione di adeguarsi a questo, no? E la Chiesa Cattolica la considerò un'eresia, cioè il rifiuto della corporeità, il rifiuto della sessualità, della procreazione, eccetera, venne in qualche modo, venne assolutamente bandita come non cattolica, e ci furono missionari che predicarono il cristianesimo nuovamente agli albigesi catari, mentre un'altra parte usò le armi, ci fu una crociata contro i catari, anche perché i catari poi si unirono unendo una serie di potentati del sud della Francia, e di fatto fu uno degli eventi che permise poi dopo la lotta contro i Catari, permise alla Francia di diventare un'unica nazione piuttosto che separarsi in parti. Quindi Pietro Martire andava a predicare e in qualche modo era anche un inquisitore presso i Catari e venne ucciso a sua volta, perché appunto i Catari poi erano anche loro, sapevano usare in alcuni frangenti la violenza, no? La stessa immagine di Pietro Martire la ritroveremo adesso dietro l'arca del 1336-39. Secondo me è particolarmente bella, ne abbiamo parlato tante volte ma mi piace ritornarci, la storia di Pietro Martire, che ha in alto sempre la Madonna, cioè un'arca che ha al centro, come sempre, il Nuovo Testamento, l'incarnazione, ha la vita dei santi e sotto alle vie di Gesù. Prima virtù è la virtù della prudenza, che nell'ordine ideale delle virtù è la virtù, la prima, quella che precede le altre, perché è la virtù che permette di conoscere che cosa si deve fare. Cioè un uomo virtuoso deve sapere dove vuole arrivare, se tu non sai cosa vuoi dalla vita non puoi essere virtuoso, no? Allora vedete che ha i libri, ha uno specchio e ha tre volti, si guarda dappertutto, cioè sa vedere la vita. Forse, diceva Giulia, ha i visi di una bambina, di una donna e di una donna matura, cioè vede il futuro di ciò che succederà, non vede solo l'inizio ma vede cosa succede quando arrivi a 50 anni, cosa succede quando arrivi a 80 anni, cioè vede tutto. E quindi è la prima virtù cardinale, nel senso che la virtù che orienta, chi non sa dove vuole andare non può poi essere virtuoso. La seconda virtù è la virtù della fortezza nell'ordine, perché una volta che tu sai dove vuoi arrivare devi essere forte nel determinato, difenderti da chi vuole il contrario, vedete che ha una pelle di leone, devi aggredire, cioè fa parte dell'essere persona virtuosa il coraggio, la forza. Se io so dove voglio arrivare ma non sono determinato nel conseguirlo, di fatto io il bene non lo raggiungo, no? La terza virtù è la virtù della temperanza, che non è l'astensione dal desiderio, come vorrebbero i Catari, ma è il giusto mix fra il desiderio che non mi prende né per troppa passione né per troppo poca passione, cioè l'equilibrio, dirà San Tommaso d'Aquino, della virtù della temperanza è avere quell'energia adatta al tipo di cosa che vuoi, no? E quindi per esempio San Tommaso d'Aquino diceva che per esempio nel rapporto uomo-donna, nel matrimonio, si può peccare per eccesso di lussuria e per eccesso di frigidità. Cioè se io non desidero, se io desidero troppo, io rovino il matrimonio, sia perché non voglio, sia perché voglio continuamente, per esempio, la sessualità, il cibo e così via. La temperanza è la miscelazione delle due realtà per arrivare al giusto, che corrisponde alla realtà vera di ciò che deve essere, no? E la giustizia e la virtù, qui sarebbe una spada che è caduta e la bilancia con i pesi, la giustizia è la capacità di dare ciò che merita ad ognuno, con la spada io devo tagliare, devo dividere le cose, devo dire questo è tuo, questo lo prendo, questo non te lo chiedo, cioè essere giusti, sapere corrispondere veramente a come sono le cose e saper soppesare per dare ad ognuno quello che è suo, che merita, no? Rispetto alle quattro virtù cardinali, e qui lo scultore ha aggiunto l'obbedienza, che invece di solito non è una delle virtù cardinali, e vedete che ha un giogo, e però insieme un giogo sapiente, cioè non è un libro, cioè non è un'obbedienza sciocca, cieca, di solito si dice l'obbedienza cieca, assoluta, no? In realtà, per esempio, per obbedienza ci si può rifiutare di fare una cosa, cioè per esempio dinanzi al tiranno, dinanzi a Hitler, la mia sapienza mi deve portare a dire io obbedisco a Dio piuttosto che al tiranno. L'obbedienza non è cedere sempre comunque, ma sapersi però lasciar portare dal superiore e da Dio soprattutto, chinare il capo, cioè piegare il collo, no? Il giogo è lo strumento del collo, è l'umiltà di chi si piega e si lascia condurre. E poi, come sapete, dunque, nella tradizione catechetica e cristiana le virtù cardinali deve avere qualsiasi uomo. Io per esempio non parlerei un cammino di cresima, in un cammino sarebbe interessantissimo, cioè le virtù cardinali sono tipiche della persona buona di qualsiasi religione, anche della persona atea, che per essere veramente buono deve essere appunto prudente, deve essere coraggioso, deve essere forte, deve essere temperante, deve essere giusto. La fede aggiunge le tre virtù teologali che vengono solo per la presenza di Dio, e lo sapete, le troviamo già nella prima lettera ai Tessalonicesi, nel primo capitolo già Paolo, senza aver chiaro che cosa sta facendo, sta già dicendo che lui nei Tessalonicesi conosce la fede, la speranza e la carità, che diventeranno poi appunto proverbiali, no? Allora vedete che la speranza è un guarda in alto, cioè sa vedere, sa attendere qualcosa che verrà dopo, sa vedere un frutto che verrà dopo, cioè la speranza ha la certezza che ci sarà un frutto ma che non sarà immediato, perché Dio garantisce che nonostante, se anche uno fallisse in questa vita, vincerà lui. Se io faccio il bene mi sarà dato. La speranza è guardare molto al di là del presente, no? La fede ha sempre questi due segni iconografici, ha la croce perché crede che Cristo è morto per i nostri peccati, è veramente l'amore di Dio, ma non solo crede nella croce ma crede nell'Eucaristia, cioè crede che quel Cristo che è venuto 2000 anni fa viene oggi ogni volta nell'Eucaristia a noi. E la carità è vista come una donna che, e sono tutte donne, sono, non è perché è la donna, ma è la carità lo stesso del maschio, è una donna che allatta, e vedete che c'è un cuore con una fiamma piena di bambini, c'è una persona che è più interessata ai figli che a se stessa, è più interessata alla gioia dell'altro che non alla propria gioia, e la carità è questa capacità di guardare il desiderio dell'altro e non il proprio, e per certi aspetti è il culmine del cammino della fede, no? È più grande ancora della fede e della speranza, dice San Paolo, quando una persona arriva a vivere per donarsi e non per possedere. E qui in alto vedete la storia di San Pietro, martire, e poi i suoi miracoli. Qui sono i miracoli di guarigione, qui è lui che predica, e da qualche parte ci deve essere un martirio. Qui è quando viene portato il suo corpo. Questo è il martirio, ecco, vedete, lì c'è il cataro che gli pianta il coltello sulla testa, e nella tradizione poi dei santi, eccetera, l'ho scoperto preparandomi prima, uscendo dal ristorante, diventa il protettore contro i mal di testa, quindi San Pietro, proprio perché è stato colpito alla testa, diventa il protettore di questo. Guardate la cupola, appunto, chiaramente rinascimentale, con forme perfette, tutti gli angeli che cantano, i quattro dottori della Chiesa Latina, e poi sotto le storie di Pietro con i suoi miracoli che sono ripetuti due volte nell'arca che è medievale e negli affreschi che sono invece rinascimentali. Guardate, sembra di stare a Firenze. Guardate questa parte qui, per esempio, questo è l'abside, l'absidiola, insomma è un'abside quadrata, non è più un'abside circolare, con queste linee sembra qualcosa del Brunelleschi, per esempio, a Firenze, no? Interessante. E una volta la professoressa Costa Curta, una famosa biblista, per spiegare cos'è l'obbedienza, appunto, che ha un libro intelligente, non l'obbedienza cieca, sciocca, raccontava che Teresa d'Avila nei suoi scritti diceva che se c'è una sorella malata bisogna dargli la camera a nord. Perché diceva questo? Perché in Spagna fa caldo, dare la camera a nord vuol dire dare la camera fresca. Se una persona, per obbedienza a Teresa d'Avila in Svezia, avesse dato a una malata la camera a nord, sarebbe stato un idiota, perché invece, siccome lì il nord è il freddo, doveva dargli la camera a sud. Quindi l'obbedienza vera è capire l'intenzione, la mente del legislatore, di Dio, del Vangelo, eccetera, e sapere addirittura fare il contrario di quello che viene detto apparentemente da colui che dà l'ordine, per eseguire in realtà quello che è il vero significato dell'ordine, no? Che è dare il posto più adatto alla persona malata. E questa è la vera obbedienza, no? La cosa sta in questi termini. La tradizione vuole che il vescovo Eustorgio, vescovo precedente ad Ambrogio della prima parte del IV secolo, quindi 325, 330, eccetera, non saprei dire la data esatta, abbia ricevuto da Costantinopoli le reliquie dei Re Magi e custodite in questo sarcofago, che è un sarcofago chiaramente di età romana, quindi questo è un sarcofago antico, enorme, quindi chissà, è di sicuro un sarcofago fatto per dei personaggi molto importanti, non è abituale un sarcofago di questa altezza, e le abbia traslate qui a Sant'Eustorgio, e dove poi dopo l'imperatore Federico Barbarossa, che vi ricordate è stato incoronato nella Basilica di San Michele a Pavia, le ha rapite, portandole via, le ha portate a Colonia, dove stanno tuttora, quindi se le ha portate in Germania, no? E qui vedete un'immagine, un bassorilievo medievale molto bello, con l'adorazione dei Magi al centro, quella è la Madonna che offre il bambino, i Magi si inginocchiano e baciano il bambino. E chiaramente i re vedevano gli imperatori nei Magi loro stessi che si inginocchiavano al bambino, no? I Magi sono anche i patroni, per esempio, dei medici. Se voi andate, ci andammo con la Santa Melania, con Giulia, eccetera, c'è la cappella dei re Magi e la cappella dei medici. Nel palazzo Medici c'è la cappella dei Magi, dove ci sono rappresentati nei volti dei Magi il patriarca di Costantinopoli, l'imperatore, che venivano a chiedere la crociata nel 1450 perché stavano arrivando i turchi, cioè venivano a chiedere l'ultimo aiuto, sperando che i medici e il Papa intervenissero a difendere. E vedete che c'è il viaggio, probabilmente lì sono dinanzi a Erode, nella parte a destra, e a sinistra invece c'è l'itinerario, li vedete con in questo caso con dei cavalli, mi sembra. Cioè camminano per arrivare, o probabilmente uno sarà la parte, l'andata e uno il ritorno, per cui fanno il ritorno per un'altra strada, ma è diciamo la rappresentazione del cammino dei Magi. Una parola sull'architettura di questo luogo e una parola su San Satiro, perché siamo nella chiesa che si chiama di Santa Maria in San Satiro, e qui siamo alcuni anni dopo la Cappella Portinari, ma siamo in pieno Rinascimento. Qui lavora il Bramante, questa abside, questo presbiterio, ve ne accorgete subito perché già da qui si vede che è storto, è chiaramente un'illusione prospettica, cioè in realtà è una parete quasi piatta e lui riesce a tramutare in forma di galleria dandogli profondità, no? Se voi lo vedete proprio dritto vi sembra un luogo profondissimo, invece il Rinascimento riesce a lavorare, e questa è la grandezza di Bramante, quello che fu chiamato a fare San Pietro. Altre volte vi ho detto che l'idea di San Pietro è un'idea non barocca come pensa la gente, ma un'idea del Rinascimento. Il Rinascimento vuole rifare tutto per riportare tutto alle forme del classico, e poi di Bramante vedremo anche il battistero. Invece una piccola cosa su San Satiro: San Satiro è fratello di Sant'Ambrogio, è santo anche lui, e è famoso perché Ambrogio dovette fare l'omelia funebre di San Satiro, cioè morì il fratello, cosa che avviene nella vita dei preti, eccetera, spesso uno fa i funerali dei genitori, dei fratelli, degli amici e così via, no? E allora erano molto legati i due fratelli, e in questo testo compare una qualcosa che è significativo. Lui arriva a dire, nel dolore della morte del fratello, che in qualche modo è evidente che in Genesi la morte è un rimedio, cioè una volta che c'è il peccato, una volta che c'è la cattiveria, una volta che c'è l'età che avanza, non è possibile, la soluzione al problema della morte non è semplicemente essere immortali. Papa Benedetto l'ha ripetuto nella Spes Salvi, cioè ha detto, è lo stesso concetto di Ambrogio su Satiro, noi non possiamo pensare che l'immortalità vuol dire vivere sempre da vecchi, perché sarebbe una disgrazia, nel mondo non nascerebbe più nessuno, cioè noi dobbiamo desiderare un'altra immortalità che è diversa rispetto al prolungare eternamente la vita. Prolungare eternamente la vita è una maledizione. La risurrezione invece è trasfigurare e ricevere una nuova, ed è una cosa interessante, se ci pensate, noi quando chiediamo di non morire, noi non chiediamo di vivere per sempre i nostri 90 anni, Papa Benedetto diceva, noi chiediamo una pienezza di vita. allora la pienezza di vita non è possibile prolungando la vita in questa terra, ma o è una disgrazia perché non è possibile, o è un'altra cosa. E allora lui, predicando in questa famosa omelia sul fratello, Ambrogio dice: la morte è un rimedio, cioè qualcosa che Dio addirittura ha dato perché l'uomo possa ricevere una pienezza di vita che non è questa cosa. Andiamo a vedere la... Ora questo anche è del Bramante ed è appunto un battistero, e vedete le forme con le absidi regolari, completamente classiche, che ripetono tutte lo stesso schema, insieme variano le conchiglie, le sedere e così via. E, è molto pulito, è il Rinascimento pieno, molto pulito, non come il barocco, pieno di cose, però poi pian piano si riempie, c'è una galleria e poi la cupola. A me piace molto questa parte con, questo è un battistero, chiaramente qui si viene per battezzare le persone, si vedono dappertutto bambini, putti eccetera che suonano, e insieme a questi visi, non vi saprei dire se sono santi, ma a me mi dà un po' l'idea dei genitori che portano i loro figli al fonte battesimale, cioè della gente che anela verso l'alto, guardano in alto e chiedono qualcosa, chiedono un dono per i loro bambini, no? Questo è Bramante. Una tappa, fra virgolette, seria la facciamo qui, molto breve. Questa è la casa dove ha vissuto Alessandro Manzoni qui a Milano, dove lui è stato per tanto tempo. Qui lui ebbe anche a Milano la conversione, quando in una situazione di folla gli sembrò di perdere la moglie, poi riuscì a ritrovarla. La moglie era molto credente, lui ha avuto anche difficile, aveva dei momenti depressivi, ma è un grandissimo scrittore, e io penso che varrebbe la pena rileggere l'intero libro dei Promessi Sposi. Noi siamo legati alla scuola che ci fa leggere dei pezzi, e se volete la critica degli anni 40-50 ha come fissato delle idee che sono sbagliatissime, e i ragazzi si abituano a ripetere che Manzoni è la provvidenza e quindi è tutto banale, no? In realtà dentro i Promessi Sposi di Manzoni si raccontano delle storie incredibili di cambiamenti di vita. C'è una frase molto bella di Manzoni, dice: il cuore umano è un guazzabuglio, cioè nel cuore umano c'è tutto il contrario di tutto, e nei suoi personaggi è evidente che la grazia di Dio è in grado di operare la conversione, e che l'uomo può opporsi alla conversione, no? Pensate per esempio alla storia di Fra Cristoforo, la storia dell'innominato. La storia di Fra Cristoforo è veramente commovente. Io ricordo quando ho deciso di ascoltarla recentemente negli audiolibri, cioè vengono dette le lacrime agli occhi a sentire come questa persona decide di allontanarsi da una vita e si umilia dinanzi a tutti, rinunciando a... E come sapete, di per sé non è un romanzo così a lieto fine come viene facilmente, a un certo punto Renzo vorrebbe vendicarsi quando trova il suo nemico, quello che impediva il matrimonio, e lui solo per l'intervento del clero accetta di perdonare, cioè di non uccidere, di non vendicarsi, no? E alla fine il testo finisce con lui e Lucia che sono sposati, ma non vivono felici e contenti perché loro sono criticati, lui è geloso di Lucia, decidono di cambiare città. C'è una storia che mostra come c'è una vita che è sempre un po' bislacca, che è sempre piena di situazioni che non vanno direttamente al porto, che eccetera eccetera, ma dentro questa vita ci sono delle scelte importanti da fare che sono poi decisive per tutti quanti, no? Secondo me nella catechesi per esempio parlare del perdono, della confessione, ma anche per l'animo umano, cioè un ragazzo che non legge queste cose si perde delle cose importantissime, no? Questi giorni sto leggendo un libro bellissimo di Daniel Pennac, Diario di scuola. Lui da insegnante, Pennac era arrivato ai ragazzi del liceo, delle medie, a insegnare un brano a memoria anche grande di ogni settimana, in maniera che i ragazzi alla fine di un anno dovevano sapere 23 brani a memoria. E lui dice: ma noi non dobbiamo più insegnare cose a memoria perché alcuni stupidi l'hanno usato solo in nome della memoria. Lui dice: la memoria serve perché il brano è bello. Lui dice: ragazzi, con i brani a memoria voi seducete le ragazze, voi sostenete discussioni contro gli altri, cioè sapere questi testi è di una forza e di una... Uno che non sa a memoria le frasi degli altri, le citazioni, è incapace di parlare. dire il cuore umano è un guazzabuglio serve a chiarire che cosa, come funziona la vita, no? Cioè, sono quelle cose che sono fondamentali. Pensate che Pennac, lo raccontavo prima Giulia, racconta che lui ha scoperto che i suoi alunni a un certo punto, lui pensava che non li imparassero a memoria, lui si rende conto che lui li erano numerati, quindi diceva a scuola ditemi il numero 22, no? Loro non solo facevano questo, ma loro hanno cominciato senza dirglielo a dire, loro fra di loro si dicevano dimmi il numero 22, la seconda riga, il numero 3, la quarta riga e il numero 5, la settima riga, poi avevano cominciato a dirgli al contrario, cioè dall'ultima frase verso la prima, però per il gusto di padroneggiare le cose che si devono dire, no? E noi svendiamo le grandi cose della letteratura, della riflessione sull'uomo, eccetera, per niente, no? Ecco, per me è bello portarvi qui anche non solo i luoghi di Agostino Ambrogio, ma dove ha vissuto Alessandro Manzoni, che ne ha da dire della vita.